Ave Maria, ecco, vi saluto all'inizio di questa nuova settimana e prima di continuare il nostro corso nel tema che ho trattato la settimana scorsa, vorrei menzionare la festa di ieri di San Michele Arcangelo e degli altri due arcangeli, San Gabriele e Raffaele, a noi noti coi loro nomi. Infatti il 29 di settembre è il classico giorno della festa degli angeli in assoluto, per cui non posso tacere questo giorno di ieri, visto che il nostro corso verte intorno agli angeli. La festa di ieri del 29 risale alla consacrazione di una chiesa a San Michele dedicata, consacrazione avvenuta proprio il giorno del 29 settembre. Da lì questo giorno è festa tradizionale di San Michele per tutta la Chiesa Latina. La chiesa storica a San Michele, dedicata oggi, non esiste più, ma hanno ritrovato le sue fondamenta a Roma su via Salaria, nel quartiere di Casteljubileo, al nord-est di Roma. La chiesa è risalita al IV o almeno al V secolo d.C., perché già sin dall'antichità cristiana, i cristiani d'Occidente hanno venerato l'arcangelo come loro protettore. È addirittura il primo santuario occidentale dedicato all'arcangelo, prima ancora del Gargano, che risale solo alla seconda metà del V secolo, seguito certo all'apparizione di San Michele, e di una tale apparizione non vi posso fornire alcun dato circa quella primissima chiesa dedicata a San Michele, prima ancora di quella sul Gargano, quella qui a Roma da noi. Cioè, questa chiesa fu poi abbandonata a partire dal secolo di ferro, l'oscuro e terribile secolo IX, probabilmente in seguito ai tormenti che distruggevano la città a partire dalla metà del IX secolo fino alla metà del X secolo, veniva anche meno questa basilica antica di San Michele. È anche da dire che a Roma San Michele è particolare protettore, oltre che al Gargano, dove è apparso nella grotta e dove tutt'oggi è sito il celebre santuario, non lontano da San Giovanni Rotondo. Perché a Roma, nell'anno 590, sul Castel Sant'Angelo è apparso lo stesso San Michele a Papa San Gregorio, quindi sì che a Roma vi posso fornire una apparizione analoga a quella sul Monte Gargano, anche se questa apparizione è ben posteriore sia al Gargano di circa 100 anni che ancora di più alla primissima basilica su via Salaria. San Michele alla fine del VI secolo appare dunque sul Castel Sant'Angelo al Papa San Gregorio, che è anche un teologo famoso in merito alle gerarchie celesti degli angeli. Infatti era la peste a devastare la popolazione romana per via delle tante offese e peccati recati dalla gente a Dio. Dio stesso si è indignato e la peste divorava le forze della città eterna. Invece San Gregorio, facendo processioni di riparazione, di penitenza per i peccati, dal cielo ha ricevuto questa risposta per via della detta apparizione di San Michele sulla cima di Castel Sant'Angelo. Apparendo, infatti, mentre rimetteva la spada nella fodera, per questo l'arcangelo ha indicato che l'indignazione di Dio è ceduta, perché in corrispondenza alla penitenza del Santo Papa. E infatti la peste poco dopo cessò. In seguito il Papa chiamò il palazzo per la prima volta Castel Sant'Angelo, mentre prima era l'Adrianum, la tomba di il mausoleo di Adriano Imperatore. E oggi ancora figura una statua di bronzo sulla cima del palazzo, proprio in quella posizione della sua apparizione a San Gregorio. È da dire che il castello di seguito è divenuto davvero, sotto l'auspicio di San Michele, si può dire il braccio armato dei papi, i quali risiedono non lontano in Vaticano. Non solo fisicamente il castello è legato al palazzo apostolico per via di un passetto, cioè una struttura muraria in cima alla quale è incassato un corridoio nascosto che i papi percorrevano in Medioevo per mettersi al riparo davanti agli assalti di nemici che attaccavano il successore di San Pietro al Vaticano. Ma sotto l'augurio di San Michele, il quale è il capo degli angeli combattenti, combattenti con armi spirituali certo, il Castello Sant'Angelo è divenuto quasi quasi l'incarnazione del braccio spirituale armato del Vaticano, del papato dunque. Vi chiedo, cari ascoltatori, infatti, tanto di pregare in questi giorni di ottobre San Michele, perché egli protegga la Santa Chiesa dalle incursioni diaboliche dalle quali la Chiesa è minacciata adesso nel mese di ottobre, vedendosi esposta all'attentato contro il celibato dei sacerdoti, celibato che invece è un tratto essenziale del vero sacerdozio cristiano per la sua essenza sacrificale. Un altro attentato, adesso nel mese di ottobre, è contro il carattere dogmatico della religione cristiana, per il tentativo di infiltrare spiritismi sudamericani in vista di una religiosità globale che abolisce l'esclusiva verità del cattolicesimo quale unica vera religione da Dio voluta. Pregate tanto l'Arcangelo perché ci aiuti ad assistere il Papa quale suo braccio armato a difendere la religione cattolica. Infatti il mese di ottobre si può chiamare, oltre che mese della Madonna e del Rosario, anche il mese degli angeli, come mi piace sempre dire. Perché alla fine di settembre, dunque ieri 29, si ha la festa di San Michele. Nel rito antico, il 29 è festa solo di San Michele, ed è talmente solenne che ieri la messa fu celebrata non in verde come se fosse una regolare domenica, ma si è celebrata la messa proprio in onore di San Michele, perché egli precedeva alla domenica. La festa dell'Arcangelo era preeminente, superiore addirittura alla festa regolare domenicale, celebrata in verde, invece ieri si è celebrata in bianco, in rito antico. Nel nuovo rito invece si hanno per il 29 di settembre raggruppati i tre angeli, arcangeli a noi conosciuti con il loro nome, San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Ma il nuovo rito, preferendo la domenica, ieri il 29 non si è celebrata la messa degli arcangeli. Dico che il mese di ottobre si può anche chiamare il mese degli angeli perché viene dunque preceduto in rito antico con il 29 di settembre, con la San Michele. Poi il 2 di novembre si ha la festa degli angeli custodi, seguito da Santa Teresina il 3 di ottobre e poi il 4 di ottobre da San Francesco d'Assisi. Ora, questi due sono certi degli uomini e non degli angeli, ma per la loro sublime innocenza, purezza e mistica fanno pensare agli angeli. Infine, verso la fine del mese, il 24 di ottobre, è la festa di San Raffaele Arcangelo. Il terzo arcangelo, a noi noto invece, San Gabriele, viene festeggiato in rito antico non nel mese di ottobre, ma il 24 di marzo, quindi nella vigilia dell'Annunciazione, perché di essa San Gabriele è un protagonista. Infatti, San Gabriele rimarrà per sempre associato all'evento storico dell'Annunciazione, ed è pertanto l'angelo per eccellenza, in quanto è l'occasione finalmente far notare questo aspetto etimologico. Il nome di angelo viene dal greco angelos, il che significa in italiano messaggero. Dunque, essendo San Gabriele stato il messaggero di Dio per eccellenza, avendo portato il messaggio più importante nella storia dell'umanità alla creatura umana più eccellente, la Madonna, si può dire che San Gabriele è l'angelo per eccellenza. Invece a San Michele viene riconosciuto il titolo di principe degli angeli, in quanto gli angeli in genere sono servitori di Dio, invece di essere messaggero di Dio presso gli uomini, è solo una forma di servizio a Dio. Ma quest'ultimo servizio si definisce per via dell'atto più generale di eseguire semplicemente la volontà, gli ordini di Dio, e quest'ultimo servizio angelico nei confronti di Dio si caratterizza pertanto per la generale umiltà. Ora, quell'angelo che invece ha disobbedito massimamente l'ordine di Dio e che si è allontanato dalla sua vocazione di essere l'umile servitore di Dio, per il fatto di essersi fatto servitore più della propria vanagloria, Lucifero, ha per questo danneggiato l'ordine intermedio fra Dio e il mondo creato, quindi l'ordine spirituale e celeste degli angeli, che Dio si è creato per farsi eseguire il suo governo sull'universo. Per cui quell'angelo che viceversa ha restaurato questa sottomissione a Dio, del suo umile eseguire la volontà di Dio, per via di una vera e propria lotta spirituale da Dio comandata contro la pretesa di Lucifero, angelo traditore e in preda di rubarsi il dominio sugli altri angeli, San Michele viceversa diventa per questa lotta coraggiosa e obbediente, da Dio intimata, naturalmente l'eroe degli angeli, cioè riguadagna l'onore delle schiere angelico, ovvero per la sua umile e coraggiosa lotta contro Lucifero, per averlo cacciato dall'ordine degli angeli e per avere sottomesso per questo le schiere angeliche da nuovo a Dio, San Michele ha restaurato la natura essenzialmente umile, cioè sottomessa degli angeli. E e venerato pertanto per la sua purezza, facendo per questo riferimento a quella natura angelica di cui vi ho detto già alcune lezioni fa che è spirituale, ma in questo tutto dipendente a Dio. Non so se vi ricordate, non possiamo spezzare la natura angelica una in due aspetti per così dire distinti, la sua eccellenza spirituale e viceversa la sua umiltà religiosa nei confronti di Dio. Ma dal momento che ti dico che questa natura spirituale degli angeli è una natura spirituale creata, questa benedetta, bella e così pura spiritualità dell'angelo, è eccellenza spirituale solo nella sua dipendenza nei confronti di Dio, quindi in quella sottomissione naturale, la quale intima o, se così volete, sollecita, richiama l'umiltà. Tu non puoi avere bellezza angelica se non nella sottomissione a Dio. La natura spirituale angelica è una. E proprio avere voluto staccare questa naturale dipendenza da Dio dalla sua eccellenza spirituale immateriale, ecco in che cosa consisteva il peccato originale di Lucifero, averlo volutamente considerare per il suo splendore immanente, separandolo dalla sua vocazione religiosa, dalla sua insita o essenziale subordinazione a Dio, e si è autoingannato in assoluto, proprio perché poteva sapere, sapeva di fatti, che se tu togli questo gioiello dalla mano, da chi l'ha fatto questo gioiello, lo perverti di per sé, ogni incanto, ogni innamoramento Lucifero della propria bellezza naturale angelica è stato autodistruttore, perché ciò per cui si è allontanato da Dio, la naturale immacolatezza spirituale, proprio per questo è divenuta sporcizia più perversa, più del porco, più sporca del più schifoso porco fisico materiale di questo mondo. Non so se vi rendete conto che tragedia del peccato. Ti lasci sollecitare ad una piccola bellezza, essendo ben consapevole che con questo distruggi ciò per cui ti lasci allontanare da Dio. Niente di più stolto che il peccato, dell'allontanamento da Dio, dell'amor proprio. Si potrebbe meditare infinitamente, ma questo è ormai tema di teologia morale o di teologia spirituale. Rimango nel tema di oggi, che è appunto la natura angelica. In corrispondenza ai tre soli angeli a noi noti per il loro nome, San Michele, San Gabriele e San Raffaele. E cioè, dico che la natura angelica è splendida, pura per la sua spiritualità, ma la vera purezza di tale spiritualità angelica sta nella sua totale consacrazione e sottomissione a Dio. Notate anche che se l'arcangelo Michele ha con forza spirituale e con coraggio cacciato Lucifero dai ranghi delle gerarchie celesti o angeliche, egli non ha potuto fare questo per forza angelica sua naturale, michaelitica, dato che Lucifero pur perdendo la grazia santificante, ha una forza naturale angelica eminentemente più superiore a quella di San Michele, essendo appunto stato il sommo e più capace degli angeli. E da riconoscere che anche queste sue forze naturali di Lucifero sono state invece, per via della perdita della grazia soprannaturale, in virtù della quale la sua natura angelica fu creata, danneggiate e contorte. Cioè, vi faccio presente che si può creare una natura angelica umana, la quale può o ha naturalmente la sua integrità naturale, le sue forze, a distinzione da Dio per il solo fatto di essere creatura. Ma questo non contraddice che se tu crei questa natura angelica umana, hai al contempo sin dall'inizio nella grazia soprannaturale, investendola di una vocazione, cioè superiore alle sue sole forze naturali, non è contraddittorio dire che una certa natura, ad esempio quella di Lucifero o in genere degli angeli in generale nei confronti degli uomini, può essere naturalmente superiore agli inferiori, eppure al contempo, per la colpa di avere perso la grazia nella quale fu creata tale natura luciferina, essere guastata, contorta, tormentata e appunto pervertita anche naturalmente, semplicemente perché tu hai abbandonato la tua vocazione soprannaturale per la quale le tue forze naturali furono fatte, sono tutte misurate, formate a forza in vista del bene della grazia. Quindi se tu perdi questa grazia, questa perdita si riverbera anche sugli strumenti che furono fatti in vista della vita della grazia, delle tue forze naturali, che tu mantieni, essendo talentuoso e superiore per capacità naturale comunque, ma comunque nonostante tu sia ben più forte dell'inferiore per natura, queste tue forze tu le effettui in modo comunque caotico, distorto e disorientato, perché hai perso la grazia in virtù della quale hai ricevuto le forze naturali. Quindi Lucifero e i suoi demoni sono in confusione intrinsecamente e totalmente. Riprendiamo dopo la pausa. Ave Maria.
Oh, glorioso Arcangelo, proteggi in questa via la nostra compagnia che vien piangente a te, la nostra compagnia che vien piangente a te. Grande Dio ti porta. monte del Gargalo, dove ogni cristiano ti viene ad adorare. Dove ogni cristiano ti viene ad adorare.
Ave Maria, dunque io continuo con la descrizione della spiegazione come mai un angelo così inferiore come San Michele nei confronti proprio del più forte degli angeli Lucifero abbia comunque potuto vincere la battaglia ordinata da Dio, che non solo San Michele a differenza di Lucifero ha ricevuto le grazie speciali dell'ordine soprannaturale, per cui quest'angelo piuttosto soprannaturalmente è più forte di Lucifero, ma calcoliamo che la grazia ti viene data in corrispondenza alla tua natura. Non so se vi ricordate l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, la grazia, la celebre frase, la grazia suppone la natura. Non è come io suppongo, Don Marco, la vostra conoscenza della lingua italiana, che non vi ho mai insegnata, ma senza la quale io non potrei comunicare con voi. Non è in questo senso che la grazia presuppone la natura, ha bisogno della natura. No, la frase di San Tommaso, la grazia suppone la natura, significa che la grazia si insedia nella tua natura. Dunque, se tu non sei disposto, se tu non corrispondi alla grazia con le forze della natura, allora la vita della grazia diventa inefficace, non per propria debolezza, ma per il bloccaggio, per la inerzia, la mancanza di collaborazione da parte tua. E dunque, se Dio ha dato la grazia a San Michele di vincere la battaglia contro Lucifero in cielo, e perché con la grazia ha attuato le forze della sua natura, le quali, guarda caso, che erano inferiori per taglio d'origine, per così dire, rispetto a quelle di Lucifero, per la grazia invece sono state talmente potenziate che si può concludere che San Michele battagliando contro Lucifero, con le forze della sua natura, della natura gratificata, ma proprio per questo delle sue forze molto più sane, vigorose, vitali, efficace, velocissime, ha sconfitto le forze naturali caotiche, prepotenti, cieche, pigre di Lucifero. Non so se vi ricordate, la battaglia fra Davide e il profeta e Goliath, il quale, come reagisce nei confronti del piccolino Davide? Ma chi è questo? Lucifero in cielo, non avendo il pensiero della grazia, paragonandosi solo per vista della misura nativa delle due forze, ha fatto lo sbaglio strategico di essere lento non umile, non attento, non zelante ad industriarsi nel confronto con San Michele, il quale invece, proprio per la sua inferiorità, per la sua umiltà, animato dalla grazia, ha dato il massimo della sua natura e quindi sono state le forze dell'intelletto e della volontà puri, intelletto e volontà puri e umili e santificati, a meritare la vittoria sull'inganno di Satana. Cari ascoltatori, non vi lasciate mai ingannare dalla falsa dottrina di una grazia, di una misericordia, che sostituiscono la nostra natura fallita e peccatrice, anzi, dove diabolicamente si suggerisce che la nostra natura, resa debole a causa del peccato, viene per così dire indebilitata e quindi scusata e sostituita dalla grazia e dalla misericordia di Dio che devono far tutto, che mi faranno uscire da questo macello. Questo è piuttosto la pigrizia, la vanità spirituale, l'inganno diabolico di utilizzare la misericordia e la grazia contro la natura, in sostituzione alla natura. Invece grazia, misericordia e amore di Dio ti salvano chiamandoti, rianimandoti, incoraggiandoti la tua natura a riprendere le sue forze. Non so se tutti gli italiani conoscono questa espressione che a me piace, rimpicciandosi, rimettendo da nuovo insieme le tue forze, che va bene di nascita sono deboli, ma che di fronte alla grazia sollecitante che ti si presenta qual aiuto divino, fanno nascere la speranza ad una risolutezza a riprendere la battaglia, a vincere il vizio e il peccato con pazienza e quindi di far vincere te con le tue forze meritorie, per cui tu, nella tua natura umana, otterrai la palma della vittoria, anzi la corona della vittoria. Certo, di una natura che fu tutta pervasa dal sangue sacro della grazia che ti ha risistemato, rianimato, d'accordo, ma ha rianimato le tue forze naturali. E quindi le forze naturali al contempo sono coraggiose, meritorie, laboriose, è vero. La fede cattolica è la più impegnativa dottrina al mondo, perché la vera dottrina è la dottrina di Dio, ma insieme e in corrispondenza a questo merito dignitoso della natura, a questa vera dignità e eccellenza alla natura, questa natura è umile perché ha raggiunto tale sforzo, tale lotta e tale vittoria finale solo in base alla fede nella grazia, per cui l'intera impostazione di base dell'impegno della natura secondo un cattolico si veicola sul concetto primordiale di umiltà. Che io non sono niente, per cui mi rivolgo a Dio che mi fa rianimare le mie forze della natura. E tutte e due vengono negate dalla psicologia satanica, che dice il centro non sta Dio e la sua grazia, ma ma io con la mia piccola intelligenza, e perché io sono talmente contento delle mie piccole forze, non ho bisogno di impegnarmi un granché. Sono un Goliath nei confronti di Davide, sono un Lucifero nei confronti di Michele, e quindi non ho bisogno né di Dio e della sua grazia, né della mia natura come si impegna e si industria, perché questa natura è egocentrica, si basta a se stessa e diventa di fatto stanca, putrefatta, schifosa e non abbellisce né la grazia né la natura. Perde tutto, si lamenta e si odia solo se stesso e l'intero mondo per il fatto di essersi messo se stessa in centro e non invece Dio e la sua grazia. Scusatemi questo approfondimento di teologia spirituale, però era necessario per analizzare il confronto fra le forze naturali di Lucifero e le forze naturali santificate di San Michele, che lo sconfigge sia per grazia e dunque sia per natura, di una natura incoraggiata e aumentata per grazia. Ecco, ricapitolo, se San Michele ha vinto è solo per la grazia soprannaturale che Dio gli ha concesso in merito, in virtù della quale San Michele ha potuto sconfiggere e cacciare Lucifero dal suo posto, dall'ordine del quale è decaduto. E se si spiega questo con la grazia soprannaturale, come avevo detto prima, questo implica che la vittoria fu riportata per via della natura delle forze angeliche di San Michele, talmente impegnate nella lotta. Qui in questa condizione spirituale di San Michele si verifica bene la regola basilare della santificazione. La natura di una creatura sta lì non per arrampicarsi, per esaltare le piccole forze proprie. Al contrario, bisogna appunto, e lo stiamo facendo lungo il nostro corso sugli angeli, scrutare il profondo di ogni natura creata e vedere, per via dell'atto di essere distinto all'interno di ogni creatura dalla propria natura, la totale dipendenza naturale della creatura nei confronti di Dio. Dunque, la natura creata, in quanto natura creata, rimanda a Dio quale fonte delle proprie forze naturali. La mia natura umana, nella natura angelica di San Michele, stanno lì per essenzialmente, se hai analizzato bene la tua natura creata, sta lì per umiliarsi davanti a Dio, cioè mettersi a suo servizio, perché solo in Dio stesso il mondo creato è fondato. Quindi la natura creata, umiliandosi e mettendosi così a servizio di Dio, naturalmente in lui viene attuata bene. Le forze della natura creata vengono correttamente, cioè ben dispiegata, solo a misura di essere nelle mani dello suo proprietario, Dio. Certo, perché solo in funzione della sua volontà e grazia furono fatte, quindi solo in virtù del suo comando tu utilizzi bene lo strumento, la natura. Dato che Dio ha creato anche la natura angelica solo nella grazia, e dato che essa è il meglio non solo dell'uomo, ma anche dell'angelo, quest'angelo che umilia la propria natura davanti a Dio e chiede la sua grazia, per forza viene attuato massimamente anche nelle sue forze naturali, perché esse sono state create per servire Dio. Dunque, San Michele nella battaglia contro Lucifero, grazie alla grazia, è stato più vigoroso nelle sue forze naturali che Lucifero, sebbene per taglio originario egli sia stato meno capace. E Lucifero, sebbene per origine più forte di San Michele, nelle sue forze naturali era confuso, contorto, maldestro, perché ha perso la grazia, nella quale però anche la sua natura ha ricevuto, sin dalla sua creazione, il principio del suo ordine e bene. Quindi, San Michele è l'angelo per eccellenza, e quindi il principe degli angeli, in quanto essi sono umili servitori che mettono le proprie forze naturali a servizio degli ordini di Dio e lottano per il suo regno. Se questa è la definizione degli angeli, allora logico è che Michele, che non fu il sommo per natura fra tutti gli angeli, lo è divenuto comunque nell'ordine della grazia e del merito. Poi San Gabriele è l'angelo per eccellenza, in quanto è il messaggero più importante del cielo, mai entrato nella storia dell'umanità. E poi l'arcangelo Raffaele è il più eccellente degli angeli, in quanto l'angelo è non solo servitore e soldato di Dio, e messaggero delle rivelazioni di Dio, ma anche e specie angelo custode di singoli uomini. Nel libro di Tobia, nell'Antico Testamento, si legge come San Raffaele guida in viaggio un suddito, come gli trova una sposa, come guarisce dalla malattia il padre. Questo ci richiama il fondamentale ufficio dell'angelo di governare il mondo materiale, del cui tema avevo parlato la settimana scorsa, che adesso riprendo, di governare il mondo fisico, l'uomo, nel sottometterlo a Dio. Quindi, ciascuno dei tre angeli eccelle per uno degli aspetti tipici della natura angelica. Essere messaggero, che sta scritto nella parola angelos, è un ambasciatore, è governatore e guida degli uomini, quindi angelo custode. Ma la natura angelica significa anche e soprattutto servitore, e quindi il più principale, appunto il principe degli angeli, è e rimane San Michele, e qui la ragione di fondo, perché il suo carisma è relativo a Dio, mentre quello di San Gabriele, di San Raffaele, quei carismi sono comunque relativi agli uomini, di essere messaggero anche presso la Madonna, di essere custode di Tobia, sono comunque delle destinazioni che vengono da Dio, ma che puntano sugli uomini. Invece quello che è più nobile e più perfetto in ogni ordine è quel principio che è relativo a Dio. E invece di definirsi servitori dei comandi di Dio e battagliare per l'ordine di Dio, questa è la più eccellente definizione degli angeli e qui San Michele eccelle. Infatti egli, per la sua umiltà nei confronti di Dio, è il più puro e rappresenta la bellezza angelica massimamente. Vi invito a consacrarvi a lui, a pregarlo nelle tentazioni, specie in quelle contro la purezza. Non so se conoscete la breve preghiera composta da San Leone Papa, non San Leone, da Leone XIII Papa, dopo una visione che ebbe dell'assedio di Satana anche ai sacerdoti. Terrificato di questa visione, alla fine dell'Ottocento, siamo oltre 100 anni fa, egli ha tosto composto una breve preghiera: Sante Michele Arcangelo, defendernos in preghio, difendici nella battaglia. Lo trovate facilmente in internet. Se recitate questa spesso e pronto nelle tentazioni, ad esempio contro la purezza, l'angelo Michele vi si presenta buono, buono, velocissimo. Egli continua a battagliare contro il demonio anche presso noi, intorno a noi, se noi lo invochiamo, se ci consacriamo a lui, e vi consiglio di consacrarvi, se gli obbediamo e se imitiamo soprattutto la sua umiltà, la sua intrattabile, disciplinata, appunto militare risolutezza, con lo spirito combattente e militante di essere servi di Dio ad ogni costo, costasse pure la croce, la propria vita, di rimanere intrattabilmente legati alla volontà di Dio. Ave Maria.